Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Barbara Valmorin legge I ragazzi della Via Pal, di Ferenc Molnar, traduzione di Ignazio Balla e Alfredo Ieri.
Prima ancora del tramonto, Boca, non resistendo più in casa, uscì. Avrebbe dovuto studiare, perché il giorno dopo c'era lezione di latino e il professor Ratz da tempo non l'interrogava, ma di studiare proprio non ne aveva voglia. Chiuse il libro d'esercizi e il dizionario e via, all'aperto. Vagò per le strade, senza meta, cercando di evitare la Via Pal e anche i paraggi di Via Pal. Il pensiero di rivedere il campo in quella giornata così triste gli faceva dolere il cuore. Ma dovunque si trovasse c'era sempre qualche cosa che gli ricordava Nemeshek. Ecco il viale Ullo. C'era passato con Nemeshek e Konakos quando erano andati loro tre soli alla ricognizione nell'orto botanico. Ecco la via Kötzelek. Proprio lì in mezzo si erano fermati un certo giorno dopo la scuola a Luna e Nemeshek aveva raccontato, e che viso serio, che il dì prima i due pastor gli avevano portato via le palline nel giardino del museo. Konakos poi si era avvicinato alla manifattura dei tabacchi e aveva fiutato un po' di polverina gialla raccolta sullo sporto d'una finestra bassa. Oh, quanto starnutire quel giorno! Ecco i dintorni del museo. Cambiò strada anche qui, anzi tornò indietro, perché sentiva che quanto più badava ad evitare il campo, tanto più vi era attratto da un sentimento doloroso. E sta di fatto che quando risolvette di andare al campo, senza più girargli intorno, direttamente, coraggiosamente, provò nell'anima un senso di sollievo. Così affrettò il passo per arrivare più presto, e a mano che si avvicinava al suo regno, sentiva crescergli la calma nel cuore. Nello sboccare in via Maria, si rese conto d'ogni cosa, limpidamente, tanto limpidamente che si mise a correre. All'angolo, vedendolo steccato, il cuore prese a battergli con violenza. Sì, dovette fermarsi, e d'altronde era pressoché arrivato. A passi lenti raggiunse la porta aperta. Davanti, appoggiato con la schiena allo steccato, Jano stava fumando tranquillamente la pipa. Appena vide Boca, lo slovacco gli si rivolse gesticolando e gli disse: «Li abbiamo conciati per le feste!» Boca rispose con un sorriso triste, ma Jano, tutto fuoco e fiamma, riattaccò con entusiasmo: «Li abbiamo conciati per le feste, li abbiamo spazzati via!» «Già», fece il generale. Poi, dopo una pausa, disse allo slovacco: «Sapete che cosa è accaduto?»
«Che cosa?»
«Nemeshek è morto!» Jano spalancò gli occhi, si tolse la pipa di bocca e interrogò:
«Qual era?»
«Nemeshek, il biondino.»
«Ho capito», disse Jano, che dopo essersi rimesso la pipa in bocca aggiunse: «Povero figliolo.»
Boca entrò. Davanti a lui si stendeva l'ampio terreno deserto, testimonio di tante ore di gaiezza. Lo attraversò lentamente e giunse alla trincea, dove si vedevano ancora i segni della contesa. Sulla sabbia si vedevano le orme dei combattenti. Nell'ombra che stava sopravvenendo con lo spegnersi del tramonto, le cataste, una accanto all'altra, apparivano cupe, con le fortezze in cima e con le mura cosparse della loro speciale polvere da sparo, la sabbia. Il generale si sedette sullo spalto, prendendosi il mento fra le mani, appoggiando i gomiti alle ginocchia. Com'era silenzioso il campo! Il fumaiolo di ferro era ormai freddo, e certo aspettava che tornasse il mattino, quando mani alacri gli avrebbero nuovamente acceso sotto il fuoco. Anche la segheria riposava con d'attorno i tralci della vite del Canada. I rumori della città giungevano come dalla lontananza opaca di un sogno: fragore soffocato di carri e di carrozza, grida di uomini, dal cortile di una certa casa piuttosto vicina, o forse dalle finestre di una cucina già illuminata, volava verso di lui il motivo di una canzone gaia. Era una servetta, di sicuro, colei che cantava. Boca si alzò. Dopo qualche passo fu vicino alla casetta di legno, proprio nel punto in cui Nemeshek aveva gettato a terra Franco Hack
come una volta David il gigante Golia. Si chinò per cercare sul terreno delle orme care, destinate a sparire dalla sabbia come era sparito da questa vita il suo piccolo amico. Il terriccio era lì, piuttosto sossopra. Non si poteva distinguere nulla. Eppure, Boca avrebbe riconosciuto le orme del piede di Nemeshek, tanto piccole che anche le camicie rosse s'erano meravigliate trovandole più piccole di quelle di Van Dauer. Proseguì sospirando. Andò alla fortezza numero 3, la fortezza su cui il ragazzo biondo aveva visto Franco Hack, che gli aveva detto schernendolo: «Non aver paura, Nemeshek!» Il generale dei ragazzi di Via Pal era stanco. Quella terribile giornata gli aveva crudelmente martoriato l'anima e il corpo. Barcollava come se avesse bevuto del vino di forte gradazione alcolica. A stento riuscì ad arrampicarsi sulla fortezza numero 2, dove si rannicchiò. Lassù, almeno, non lo vedeva nessuno. Poteva abbandonarsi ai ricordi e trovare sollievo nel pianto, se mai gli fosse riuscito piangere. Qualche refola di vento gli portò delle voci. Guardò giù e vide due ombre davanti alla casetta di Chiano. Nell'oscurità ormai sopravvenuta in pieno non poté riconoscerle. Stette attento per poter capire dal suono delle voci se si trattava oppure no di ragazzi del campo. Ecco, ecco. Voci non alte, tutt'altro, ma abbastanza percettibili. Vedi, Barabash, questo è proprio il punto dove Nemeshek ha salvato il nostro territorio. Una pausa, e poi la stessa voce. «Dobbiamo far la pace qui, Barabash, e pace sul serio. Che ragione c'è di star sempre a bisticciare?» «Sì», approvò Barabash commosso. «Sono pronto a far la pace. D'altronde siamo venuti qui per questo.» Nuova pausa. Certo, uno aspettava che fosse l'altro a cominciare. Non era difficile a Boca capire di quali ragazzi si trattasse. Si sentì consolato. Alla fine Colnai disse: «Qua la mano, Barabash.» «Eccotela», fu la risposta pronta di Barabash. Si strinsero la mano a lungo, poi, senza aggiungere una parola, s'abbracciarono. Dunque anche questo era successo. Un miracolo. Un miracolo senz'altro. Boca li guardava dalla fortezza, ma non si fece vedere. Voleva restar solo un altro po'. E poi, a che scopo disturbarli? I due ragazzi si incamminarono in direzione dello steccato di Via Pal. Discorrevano ancora, e ormai con voce normale, udibile cioè anche a una certa distanza. Disse Barabash: «Per domani c'è molto latino da studiare.» «Già», assentì Colnai. «Per te una cosa da nulla. Intanto sei già stato interrogato, ma io no. Non mi ricordo più neanche quanto tempo è passato, e c'è rischio che domani il professor Ratz mi chiami alla cattedra.» «Ricordati», avvertì Colnai, «che nel secondo capitolo si deve saltare dalla decima alla ventitreesima riga. L'hai fatto il segno sul libro?»
«No.»
«Ah, non vorrei mica studiare anche quello che si può saltare.» «Ma facciamo così, t'accompagno a casa e ti segnerò io il taglio.»
«Grazie.»
«Ecco. Pensano alla lezione. Tutto il resto per loro già non conta più. Anche se Nemeshek è morto, il professor Ratz è vivo, come è viva la lezione di latino, e come, soprattutto, sono vivi loro due.» Colnai e Barabash s'allontanarono, senza fretta. Scomparvero nel buio. Finalmente Boca era solo. Non trovava pace lassù, e fra l'altro cominciava davvero a farsi tardi. Dalla chiesa del rione Joseph saliva fino a lui un dolce scampanio. Scese dalla fortezza e si fermò davanti alla casetta. Aveva visto rientrare Iano dalla porticina di Via Pal, certo dopo aver fatto il giro esterno dell'area. Accanto a lui Ettore scodinzolava e annusava. Li aspettò.
«E lei, signorino?» disse il guardiano. «Non va ancora a casa?»
«Ma sì, ci vado», rispose Boca. E lo slovacco, con voglia di scherzo, aggiunse:
«A casa ci sarà una buona cena calda.»
«Una buona cena calda», ripeté come a fare eco Boca, e pensava che in via Racoscia a quell'ora erano in due soli a consumare la cena, due infelici, il sarto e sua moglie, mentre nella camera vicino erano accese le candele e c'era anche la bella giacca marrone del signor Cetnecki. Così, per caso, Boca diede un'occhiata nell'interno della casetta. Appoggiati contro una delle pareti di legno, vide degli strumenti strani, un disco di latta rosso e bianco come quello che i cantonieri delle ferrovie reggono in mano quando passa il direttore.
Oscar Mondadori presenta Nicola Seimerich.
A tre piedi, con una sorta di tubo di ottone in cima e infine dei pali tinti di bianco. «Ma che cos'è tutta quella roba?» chiese. Jano guardò dentro anche lui. «Quella lì è roba dell'ingegnere». «Di quale ingegnere?» «Dell'ingegnere, dell'architetto». Boca sentì un gran tuffo al cuore. «Dell'architetto? E cosa viene a fare qui, l'architetto?» Jano tirò una gran boccata di fumo e poi rispose. «Ci costruiranno una casa. Qui. Proprio qui. Lunedì verranno gli operai, scaveranno tutto in giro al campo per fare le fondamenta e fare le cantine».
«Come? Qui costruiranno una casa?»
«Una casa», replicò impassibile lo slovacco. «Un palazzo. Tre piani. È il padrone del terreno fabbricabile. Lo fa costruire lui». E precisato questo, entrò nella casetta. A Boca parve che il mondo gli girasse tutto attorno. Ora sì che le lacrime vennero. S'avviò in fretta, ma poi corse a precipizio verso la porticina. Fuggiva da quel pezzo di terra infedele che essi avevano difeso con tante sofferenze, con tanto eroismo, e che ora li abbandonava. Li tradiva per farsi costruire sul dorso un casermone d'affitto. Dalla porticina di via Pal si volse indietro ancora una volta, e ciò fece con l'animo di chi s'allontana per sempre dalla patria, e al grande dolore che nel riflettere a questo gli stringeva tanto e tanto il cuore, si mescolò una piccolissima goccia di conforto. Anche se il povero Nemecek non era vissuto tanto per ricevere le scuse della delegazione della società dello stucco, almeno se n'era andato senza sapere che gli veniva tolta la terra per la quale aveva dato la vita. E il giorno dopo, a scuola, quando già tutti erano seduti ai loro posti e il professor Ratz, fra un silenzio religioso, salì sulla cattedra a passi lenti, gravi, per ricordare con parole sommesse Ernesto Nemecek, invitando poi tutta la classe a trovarsi alle 3 del giorno seguente in abiti neri o almeno scuri in via Racoscia, Giovanni Boca guardò pensosamente davanti a sé e per la prima volta nella sua pura e semplice anima di giovinetto balenò l'idea di ciò che propriamente è questa vita, una vita che ci costringe a lottare come fossimo ai suoi ordini, talvolta sì con serenità, ma talvolta con grande mestizia.
Buongiorno, sono Elena Stancanelli. Come finisce i ragazzi della via Pal? Giovanni Boca guardava fisso davanti a sé e per la prima volta la sua anima di fanciullo intuì quel che è veramente la vita, per la quale noi, suoi schiavi, ora tristi e ora lieti, lottiamo. Che cosa ha intuito Giovanni Boca? Ha conosciuto il tradimento, la battaglia, la vittoria, la morte. Ha visto i suoi uomini comportarsi da eroi e da vigliacchi. Si è sentito solo e ha scoperto che cosa significa una vera amicizia. Si è guadagnato l'imperituro rispetto dei suoi sottoposti. È diventato un uomo? Ma ci sono due modi più o meno per conoscere il mondo e diventare uomini: l'odio e l'amore, la battaglia o l'abbandono. Non sono molte altre le fessure attraverso le quali si rivela il senso delle cose. E in questo libro di amore non si parla, per il semplice fatto che in questo libro non ci sono donne. Sì, certo, c'è la madre di Nemecek, che veglia al capezzale del figlio, e la servetta del ricco e infido Jereb che bussa alla porta, ma entrambe sono fuori dal campo. Là dentro, la faccenda, è tutta maschile. La cosa a cui il campo somiglia di più per noi pronipoti dei ragazzi della via Palla è una palestra, dove ribollono gli umori, gli odori, i furori, le furenti amicizie di quelli che Molnar chiama fanciulli. Uno spazio concluso nel quale regnano regole inviolabili, pena la squalifica. Forse la vita e lo sport non sono due cose molto simili. Forse non è vero che lo sport è una specie di paradigma della vita, almeno della vita come siamo abituati a viverla noi, adesso, 100 anni dopo i ragazzi della via Pal. Ma allora che cosa ha intuito davvero Giovanni Boca alla fine della sua battaglia? Nemecek è morto e sopra il campo costruiranno una grande casa a 3 piani. Tutto quello per cui hanno lottato i ragazzi della via Pal e anche le camicie rosse non c'è più. E forse proprio questo ha reso così splendida, luccicante, candida la battaglia, che era inutile, perfettamente inutile come uno spettacolo di teatro. C'è un libro bellissimo di Herzog, il diario di quando lui stava girando Fitzcarraldo in Amazzonia, si intitola La conquista dell'inutile. È un titolo splendido, è un titolo di grande senso. Forse le cose più importanti sono inutili, forse la conquista delle cose inutili è quella che dà il senso delle cose. Speriamo che Giovanni Boca non lo dimentichi, che diventi adulto e allora sarebbe davvero il saggio che tutti si aspettano che sarebbe diventato, senza dimenticare che tutto quello che accade non è altro che un'illusione.
Barbara Van Morin ha letto I ragazzi della via Pal di Ferenc Molnár, postfazione di Elena Stancanelli, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.